Ed ecco che quando sentite i suoni che provengono da oltre il Mediterraneo e l'antico Egitto rapisce l'etere, siamo arrivati a giovedì sera e Danubi contro lo sciacallaggio mediatico è la trasmissione che dovete seguire fino alle 22. Valentino De Luca qui in diretta dagli studi di Radio Città Aperta.it per Anubi, la trasmissione che cerca di approfondire la cronaca, l'attualità, la politica, cercando di dare un'informazione a 360 gradi. Viviamo tempi strani, tempi nei quali ogni cosa può essere possibile, le cose che noi per scherzo magari qualche anno fa dicevamo, cercavamo di esorcizzare scherzandoci sopra, immaginando scenari quasi futuristici o distopici, ecco che nel giro di pochissimo tempo si sono avverati e sono diventati realtà. Un tycoon è diventato per la seconda volta presidente degli Stati Uniti d'America e stavolta però si è portato, a differenza della prima, si è coltivato e portato un braccio destro braccio destro in ogni senso, altro miliardario, anzi da un certo punto di vista è ancor più ricco di lui, essendo Elon Musk, questo è il nome, ben più ricco di Donald Trump. Elon Musk è il primo triliardario al mondo e ecco che insomma si è portato al Doge, alla una sorta di ministero per il controllo della cosa pubblica, degli affari pubblici, e sta effettuando tagli a destra e a manca. Ma Elon Musk non si occupa solamente degli affari interni, ma mette il becco spesso e volentieri anche nelle relazioni internazionali, anche se devo dire, così raccontata, sembra quasi che Trump si faccia scavalcare nelle prime pagine dei giornali dalla figura, quasi ad ombrare dalla figura di Musk, ma non è assolutamente così. Tiene salde le redini, soprattutto delle negoziazioni che stanno avvenendo in Ucraina con uno Zelensky che è tornato un po' sui suoi passi da dopo la sonora batosta, insomma, anche umiliazione internazionale per alcuni avvenuta pochi giorni fa a Washington, che ha scatenato delle reazioni, la più importante delle quali sembra questo accorgersi improvviso, beata giovinezza mi verrebbe da commentare, dell'Europa di non aver più questo sorta di fratello maggiore che dal 45 in poi, proteggeva nella gestione degli affari internazionali con un'America, cioè ovvero gli Stati Uniti, forse è meglio, anzi è assolutamente meglio parlare di Stati Uniti piuttosto che America, che si riferisce invece al continente, con degli Stati Uniti che si stanno via via sfilando dalla NATO, e una NATO che in un certo senso così perde di senso, o anche dal punto di vista economico viene a costare chissà quanto, essendo, e questo Trump l'aveva già detto più volte, l'impegno militare principale degli Stati Uniti, e aveva invitato gli Stati membri ad aumentare la spesa per la comune difesa. Ecco che l'Europa ritrovata, si stavo dicendo, senza questo ombrellone di protezione, sta correndo in fretta, in furia, forse un po' troppo in fretta e forse un po' troppo in furia, verso un riarmo collettivo che non è sinonimo di esercito comune europeo, non è sinonimo di difesa comune europea, ma un piano di riarmo da oltre 800 miliardi di euro, con il permesso di sforare il rapporto del 3% del PIL, cosa mai permessa prima, insomma penso a 12-13 anni fa, quello che è successo alla Grecia, ecco, per appunto l'acquisto di armi. Ma così facendo rimangono numerosi dubbi, numerose, come dire, questioni non risolte. Riarmare dei singoli stati senza poi una direzione comune, senza un obiettivo comune e senza una scala gerarchica, ha un senso? A correre verso una spesa da 800 miliardi, sforando il rapporto col PIL del 3%, facendo debito pubblico, non si trasformerà di fatto in una macelleria sociale che vedrà via via stralciare dalle nostre città asili, ospedali, opere pubbliche, assistenza sociale, assistenza verso gli emarginati, atti nei confronti di riduzione della povertà, edilizia pubblica che viene meno, come ormai insomma sono già 40 anni che sta mano a mano venendo meno, questa forbice, questo divario tra l'Europa dei primi della classe e l'Europa degli ultimi non va ad aumentarsi, e queste sono alcune delle domande che questo folle riarmo in un certo senso porta con sé. Walk like an Egyptian. I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. What the fuck?
What you say, I'ma do my thing.
Ed è, questi erano gli Audio Bullies con We Don't Care, una canzone di una ventina di anni fa, ma soprattutto un video storico per diciamo una band che ha segnato molto quegli anni, un video con un protagonista d'eccezione. Vi invito a riscoprirlo. In the middle bed, when the buzzer rings, oh, they're walking like an Egyptian. All the kids. Allora, stavamo dicendo che veramente il futuro, più futuro di questo, non poteva palesarci, e andiamo un po' a scorrere alcuni titoli di alcuni quotidiani che sono online, per riuscire a capire un po' che vento sta soffiando. Allora, innanzitutto da ilpost.it andiamo a, come dire, approfondire un aspetto dei rapporti di forza che si stanno creando all'interno, che si sono già creati ma da tempo, all'interno della nostra maggioranza, del governo italiano, e i rapporti con il governo statunitense. Giorgia Meloni in queste settimane si è trovata, soprattutto dopo i fatti di Washington, dopo la scuffia presa in mondovisione da Zelensky alla Casa Bianca, si è trovata in grande difficoltà, perché lei voleva sicuramente accreditarsi presso gli Stati Uniti come testa, come ponte tra diciamo l'America e l'Europa, e in realtà, come ho letto su l'ex Twitter, oggi X, di proprietà proprio di quel Elon Musk, ecco che non esistono ponti, ma quando si tratta di Trump si può parlare solo di testa di ponte. E questo è stato per alcuni giorni un po' l'impressione della fine che pareva aver fatto Giorgia Meloni, tant'è vero che questo tentennamento con una Meloni che, ricordiamolo, in seno all'Europa si è dimostrata più draghiana di Draghi, nel seguire la famosa agenda dettata dall'economista Nostrano, ecco che non potendo più appoggiare in maniera indefessa, come aveva fatto prima, l'amministrazione Trump, soprattutto per gli svarioni presi e le ammissioni di antieuropeismo, l'Europa è nata per fregarci, cioè l'ha proprio detto, capito? E quindi non potendo, ovviamente, trovandosi in grande imbarazzo, ha cercato di mediare. Cosa questa che in un governo di oltranzisti e di estremisti come quello che si è andato a formare a Washington ovviamente non è piaciuto, non sono per le mediazioni. Ricordate sempre il mentore di Trump in quel bellissimo, in quel film che ho visto recentemente, adesso non mi viene in mente il titolo, ma insomma era stato presentato anche agli Oscar, su proprio la paideia di Trump, la educazione siberiana che Trump ebbe da un famoso avvocato newyorkese. Attacca, attacca, attacca sempre, anche quando hai torto, attacca sempre. Cioè questo metodo di andare sempre testa bassa contro l'avversario e usare qualsiasi mezzo per raggiungere il fine, ma oltre, si va ben oltre il machiavellismo. E siccome queste mediazioni, appunto, non The Apprentice alle origini di Trump, mi ricorda il nostro Ramaccioni che si palesa alla mia sinistra. E dunque che succede? Che hanno cercato di trovare un altro ponte o testa di ponte, e beh, insomma, il suo nome è adesso Salvini. E il post.it ci dice appunto, prima Elon Musk puntava su Meloni, ora invece su Salvini. Giovedì mattina il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha risposto ad alcune interrogazioni del PD e di Italia Viva, che chiedevano al governo di fare chiarezza sui rapporti con SpaceX, la società di Elon Musk, sapete, per il sistema Starlink, no? Ma quello che Elon Musk ogni 2x3 minaccia l'Ucraina e Zelensky di spegnerglielo. Ve buco sto pallone, ve buco sto Starlink. Però senza Starlink effettivamente l'esercito ucraino è come un po' se fosse cieco, soprattutto in alcune aree di guerra tra la Russia e l'Ucraina stessa. Questo però ha fatto nascere in casa nostra ovviamente delle domande più che legittime. Prima fra tutte, ma sarà saggio affidarsi al sistema Starlink, le cui chiavi sono tenute da uno che effettivamente a ogni piesso spinto, a ogni cambiar del vento può chiudere tutto, baracca e burattini, e ti lascia senza sistema difensivo? Insomma, che assicurazioni abbiamo su questo? Ciriani è stato delegato a rispondere, continua il posto.it, dalla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni, che ha preferito non intervenire in prima persona. Questo fatto lo sta ripetendo il PD molto spesso: la Meloni scappa dal confronto, la Meloni scappa la Meloni. Insomma, sono un po' di giorni che sicuramente questo slogan l'avete sentito. Inevitabilmente le sue risposte sono state un po' impacciate. Il senso dei chiarimenti che il governo fornisce da alcuni mesi sul confronto in corso con SpaceX è un po' sempre lo stesso. Si nega che ci siano tavoli tecnici in corso o che siano già stati definiti accordi, ma si conferma nei fatti l'intenzione del governo di affidare a Starlink, cioè il servizio di telecomunicazione satellitare di Musk, la gestione delle comunicazioni riservate in ambito istituzionale e militare. Ma questo, insomma, fa nascere un po' di dubbi. Sarà saggio, perché Musk è una personalità che, a essere benvolenti nel definirlo, potremmo dire eclettico. Ma bisogna essere proprio benvolenti nel definire eclettico Musk. Musk, insomma, è un personaggio molto sui generis. Ciriani ha confermato che almeno 4 ambasciate italiane, Burkina Faso, Bangladesh, Libano e Iran, sono state dotate di antenne Starlink. Ha poi ribadito che, anche se non ci sono accordi già conclusi, Starlink è l'opzione più avanzata nel settore, visti i ritardi con cui l'Unione Europea sta sviluppando una sua rete satellitare alternativa. Allora, per chi è in ascolto e se lo sta chiedendo, la risposta è sì. L'Europa certo che ci ha pensato a fare una sua rete satellitare, come al solito Campacavallo ci ha pensato quando in America e in Cina già erano realtà. La risposta di Ciriani formalmente era corretta, ma ha indispettito un po' tutti. Le opposizioni l'hanno ritenuta evasiva e reticente. I dirigenti italiani di SpaceX, al contrario, considerano poco rispettoso che il governo continui a negare o ridimensionare l'esistenza di accordi che già ci sono, anche se a uno stadio preliminare. A farsi portavoce di questo malumore è il leader della Lega, Matteo Salvini. Matteo Salvini lo stiamo vedendo da grande protagonista in questi ultimi giorni, perché con una Meloni, il cui ruolo, l'ho detto pochi minuti fa, e ovviamente impone di non andare testa bassa, ma di barcamenarsi da una parte dell'oceano e l'altra, ecco che Salvini trova sponda invece nel appoggiare apertamente l'alleato americano. Ricordate la differenza di tweet tra Tajani e Salvini dopo gli schiaffoni presi da Zelensky alla Casa Bianca? Tajani invitava, e Forza Italia quindi invitava, alla prudenza, alla mediazione e comunque con un obiettivo, la pace, e Salvini twittava avanti per la pace, viva Donald Trump, con Donald Trump, non mi ricordo, e lo taggava nel tweet, ma quindi era apertamente a favore delle posizioni del leader americano nell'incontro scontro avvenuto con quello ucraino. E prego.
Salvini creda che la strada migliore per la pace sia quella rappresentata da Trump, è semplicemente che Matteo Salvini, colui il quale, ti fornisco chiaro la tua alternativa, colui il quale ha dilapidato un patrimonio in percentuale di voti di oltre il 30% che la Lega Nord si era costruito anche grazie a lui, ma detto anche grazie alla sua bestia, no? Ti ricordi la bestia di Salvini? La bestia di Salvini è uno dei motivi per cui nacque la trasmissione Anubi, no? Lui, dopo aver perso
voti... Come si chiamava dietro la bestia? Chi c'era?
Non mi ricordo, uno che tra l'altro fece una fine interessante, cioè lui sparì dalla circolazione dopo che per anni aveva tempestato tramite la bestia salviniana di messaggi anche pesantemente omofobici eccetera, perché ovviamente contro la droga, contro lo spaccio, per una storia di un party gay, vabbè, lasciamo perdere, non entriamo in questi temi. Quello che volevo dire, Valentino, è che l'impressione che uno può avere da tutta questa vicenda è che dopo aver giocato la carta Vannacci eccetera, Matteo Salvini stia puntando tutte le sue fish, che non sono poi molte, su Donald Trump, no?
Essere Luca Morisi,
essere referente trampiano in Italia, quindi farsi diciamo riferimento di quell'alt-right in salsa europea, in salsa italiana, in salsa nostrana, potrebbe essere una delle ultime possibilità che ha Matteo Salvini prima di forse perdere la sua, diciamo, capacità di penetrazione, no? Nel cuore del popolo italiano, anche perché diciamo che appunto la Lega, il suo partito, un partito che tra l'altro dovrebbe rappresentare gli interessi del nord Italia dal punto di vista proprio genetico, sta perdendo sempre più, sta diventando il terzo bastone, il terzo pilastro, il più debole su cui si regge la maggioranza di governo. C'è un problema però, Valentino, che ti sottopongo e poi voglio che tu lo analizzi con la tua capacità, la tua sagacia. Il problema è che la Lega è un partito appunto che comunque intercetta ancora il voto dell'imprenditoria, della piccola e media imprenditoria del nord Italia, la quale Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna è quella che, numeri alla mano, potrebbe essere, diciamo, pesantemente colpita dai dazi Donald Trump. Quindi Salvini si trova nella posizione, da un lato, di flirtare con Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk e di Starlink, che ha ammonito la Meloni: fate i convegni col PD, non ci cercate più, cari amici, o qualcosa del genere, votate insieme al PD, non ci chiamate più per i convegni. Ma dovrebbe convincere la sua base che sia giusto diciamo essere referenti italiani di colui il quale sta chiudendo i rubinetti all'export italiano, tant'è vero che è stato l'unico a dire: beh, no, le sanzioni di Trump possono essere un'opportunità, senza però spiegare in che modo possano esserle.
Possiamo spiegare in che modo possono essere. Benissimo, questa era l'analisi di Alessio Ramacione. Adesso
la versione
andiamo
di Barney.
No, adesso Barney, ma quello dei Flintstones. E adesso andiamo in pausa musicale e dopo Alessio Ramacione, che ha una novità sul suo corpo cibernetico, ci parlerà del cyber aggiunta.
Lancio un piccolo indizio, ascoltate, sentite? Si è sentito? Non si è
aspetta,
sentito.
Aspetta che abbasso ogni...
Ascoltate?
Ah,
poi
queste clip,
poi saprete.
Queste clip, pausa musicale e dopo torniamo.
The chuck. flash of the oven in a bag with the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singers club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters.
Alessio è un perdidor, is a loser baby, so why don't we kill him? Era Beck questo, no, non parlava di Alessio Ramaccioni ovviamente col suo brano storico Loser. Siamo tornati in diretta Valentino De Luca per Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione che ogni giovedì a recettaaperta.it cerca di Madonna mia, ma queste ganasce, santo Dio, questo magna veramente è proprio è l'antiradio per eccellenza.
Ascolta.
È l'antitutto per eccellenza, ma voi al 340
ascolta.
No, basta. Al 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram, Signal. E tra l'altro, da questa settimana si è aggiunta anche, a proposito di social, quel 340-197-4468 è per WhatsApp, Telegram e Signal. Però, parlando in generale dei social, da questa settimana c'è una novità. Infatti, su Skype, X, Twitter, Instagram, ci trovate come Radio Città Aperta e anche Facebook. Solo che... Scusate, sto leggendo in questo momento che, che da una parte ci trovate come Radio Città Aperta con una A, su Facebook ancora.
Radio Città Aperta, mentre su Skype, X, Instagram, ma anche Mastodon e Skype, ne parliamo, siamo Radio Città Aperta, Radio Città Aperta. Mentre invece su Facebook Radio Città Aperta. E poi fa sbaglio a masticare io rimastico.
Allora, quindi si sono aggiunte Mastodon e Blue Sky per tutti i transfughi di X. Che siete andati, io lo so, vi vedo su Mastodon e Blue Sky, Radio Città Aperta con una A. Allora,
posso leggerti la tagline di Mastodon?
Sì.
Il social networking che non è in vendita. La tua home feed dovrebbe essere riempita con ciò che conta di più per te, non ciò che una corporazione pensa che dovresti vedere. Social media è realmente diverso, di nuovo nelle mani delle persone.
Beh, se davvero fa promette ciò che mantiene, se davvero promette ciò che mantiene, caro Masticoni, insomma, perché no, non mi pronuncio. Io Mastodon e Blue Sky non li conosco, approfondirò, va bene, insomma. mancano pochi minuti prima che ci salutiamo. Alessio, io voglio che tu faccia sapere ai nostri ascoltatori questa tua cyborgizzazione. Basta magnà, stai in radio, sta magnà.
Ci tenevo a fare una cosa, però.
È venuto a magnà le patatine, è venuto a magnà.
Ci tenevo a dire una cosa, però.
Santa pazienza.
Ringrazio il cielo che non faccio dei... Vedete quando uno mangia e beve la Coca-Cola e poi fa dei versi, no? Ti provengono dallo stomaco, sai come si chiamano?
Dio mio, ma perché hai scelto la radio? Io te giuro, io l'unico
è la radio che ha scelto me.
L'unica cosa che mi sono chiesto da quanto te conosco è questa. Ma tra tutte le cose che potevi... Ma perché la radio?
Perché la radio ha scelto me. E ascolta una cosa, non ha tutti i torti chi dice però che... Poi ti parlo della mia cyborghite. Affidare alla rete satellitare di proprietà di un miliardario sudafricano che è anche nello stesso tempo un alto funzionario
sudafricano, era 40 anni fa, è naturalizzato,
sì, capito,
americano, ma... da 20 anni.
Ho capito, tu quindi affidi tutti diciamo i dati, anche quelli sensibili, tant'è vero che una parte dei servizi segreti non è d'accordo col fatto di fare accordi con Starlink, a un sistema satellitare certamente avanzato di proprietà di uno che è un ministro, diciamo così, di un paese che ti sta dicendo, quel paese stesso, eravamo amici prima, mo basta, ma è stufato.
No, soprattutto che ha detto che tu sei nato, tu Europa, come entità, sei nata per fregare gli Stati Uniti. Cioè ha detto letteralmente questo.
E dimenticando che gli Stati Uniti sono stati creati da... Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, non è così. Comunque, questa è la mia cyborgizzazione. Invece di acquistare una Tesla da Elon Musk,
aspetta, però no, questa cosa, no, ti prego, questa cosa, dai,
è tremenda.
No, ma è tremenda in che senso?
È tremenda che venga sottolineata come peccato mortale.
Come
per
peccato
uno
mortale?
Che si è comprato una macchina.
Anche perché vedi come ideologizzare al massimo
tutto
è porta solamente a degli enormi lutti, infiniti lutti addusse non agli achei, ma agli italiani in questo caso. 4 anni fa comprare una Tesla era sinonimo di estrema attenzione all'ambiente, alle dinamiche della transizione ambientale e avere una sensibilità che in politica veniva riconosciuta e tradotta verso i temi che erano forse più cari, come quello dell'ambientalismo, alla sinistra progressista e ambientalista. Passano 4 anni, il padrone... Ma allora Alessio, però la mia domanda è: ma 4 anni fa il padrone di Tesla chi era? Ma non era lo stesso Elon Musk?
Ma certo.
Ma in questi 4 anni, in questo 4 anni si è nazificato perché ha fatto il gesto "vi do il mio cuore", che poi in realtà era il saluto romano mascherato, o se è vero o non è vero, ma chi se ne frega di questi gesti totalmente estetici che sono fatti per il popolo gonzo? A me interessa invece quello che Elon Musk fa ed esercita nella pratica, quando va dall'esercito ucraino e dice a belli: io ve spengo Starlink e voi là nel Donbass, state nel Kursk, vi trovate al buio totale di informazioni, che state lì che brancolate e non sapete il nemico da dove arriva, e lo fa lì, ti fa capire il potere di una persona, che cosa può fare veramente lì, decide le sorti di una guerra, può decidere, e tu ci stai andando ad affidare facendo appunto un contratto. Ma è la stessa però persona che adesso vai a rompere le palle a fratellaglia, alla moglie.
Ma sì,
perché hanno fatto un gesto, ripeto, che 4 anni fa invece veniva elevato agli altari
perché era la macchina elettrica. Certo.
dietro chi ti ha venduto la macchina elettrica non c'era forse la stessa persona? Che cosa è cambiato? È il fatto che sia sceso in politica? Ma i suoi ideali e la sua visione del mondo, mi verrebbe da dire che quella è adesso, anzi ha avuto modo di metterla in pratica proprio per il suo ingresso in politica. Ma se a te sta bene i principi 4 anni fa che ti hanno spinto ad acquistare una Tesla, ti devono star bene anche adesso, indipendentemente dalla persona. Perché se no torniamo al discorso che vuoi per cancellare la persona, vuoi cancellarne le opere. E quello apre un mare magnum della cancel culture che appunto mi trova contrario. Alessio, basta chiudere questa cosa, volevo solo sapere che ne pensavi di sta Tesla che adesso fra 2 anni adesso ovviamente talmente l'hanno rotto le palle che dice no, adesso la venderemo.
Se la vende poco va, compro io me lo dichiaro ufficialmente onorevole Fratoiani.
Fratoiani, se ci sta sentendo, se vuole
cedere a questo tipo di polemica penosa, però capisco che uno perché poi loro ho capito, cioè già però uno che ti risponde invece di dire ma non mi rompere i coglioni, perché sapeva benissimo.
Ma in politica però è difficile dire non mi rompere i coglioni.
Ho capito, però.
Se soprattutto Alessio, se soprattutto sono i tuoi a romperteli. È difficile dire, perché poi sai, la risposta può essere ok, non te li rompiamo. Ma le prossime ci vediamo alle prossime elezioni.
Quante di queste cose? Ma perché, scusa, perché uno non sa comprare una macchina. Uno se compra la macchina a rate, io pure mi sono comprato una macchina nel 2018.
No, Alessio, il discorso, ti prego, il discorso è ma all'incoronazione di Trump a gennaio non ci stava il gruppo Stella, non ci stava non ci stanno gli Elkan.
Ma certo, ma certo.
E allora con questo ragionamento, se io compro una macchina del gruppo Stellantis, apertamente foraggiando una famiglia che di fatto con la sua presenza ha sostenuto la nuova amministrazione americana. Ma quale tortuosità del cervello sono queste? Ma insomma, quando si dice comprare etico, è giusto comprare etico, ma.
La Tesla
era considerata comprare etico.
Questa è una cosa incredibile. La Tesla era considerato comprare etico. Adesso diventa, ma perché veramente in Italia noi siamo a livello di dibattito, ma anche mediatico, Valentino. Noi adesso se dobbiamo pagare l'ordine dei giornalisti, adesso paghiamo il guidardone che ci è arrivato dall'Impigi che ci chiede i soldi del 2001, perché che non abbiamo veramente, questo è. E noi quindi dobbiamo pensare non a creare a rigenerare un settore professionale, ognuno col proprio esempio, piccolo, medio, grande. No, dobbiamo pensare a pagare l'ordine dei giornalisti, l'Impigi che ti chiede i soldi del 1972, perché questo sta avvenendo. Poi sarebbe interessante parlarne qualche volta, che sì. Cioè uno dice vabbè, dopo 5 anni io sono, diciamo così, prescritto rispetto alle questioni no, tranne che per questo caso veramente. Comunque adesso non è inutile, questa vicenda della Tesla dei Fratoiani è ridicola, e non aggiungo altro, come la panda rossa De Marino, come la storia della panda De Marino, è ridicola, un modo ridicolo per fare opposizione o per andare nel caso di Marino, per andare a fare polemica politica di bassissimo livello. Io non l'ho seguita tanto perché mi ha fatto venire il ribrezzo appena ho letto le prime cose. Spero che la polemica non sia arrivata dal centrodestra sulla Tesla dei Fratoiani, perché se un leghista ha aperto bocca sulla Tesla dei Fratoiani, non dice amico mio, tu rompi la scatola Fratoiani, ma tu a quello che ha fatto la Tesla gli stanno le chiavi dei dati sensibili di questo paese, perché il tuo leader che sta con l'acqua alla gola non sa più a chi rivolgersi, allora c'è l'ultimo santino che è Donald Trump e Elon Musk. Chissà che poi fra qualche mese, a essere tanto troppo amici di Musk, quando andrà
questo lo insegna la storia, guarda Farage, che Elon Musk ti scarica con un tweet, ti scarica.
Esattamente.
Senti, dai, passiamo oltre. Io
velocemente, allora io soffro da diverso tempo, vi do un po' di informazioni sensibili, di un problema al naso che si chiama ipertrofia dei turbinati nasali. I miei turbinati nasali sono da tanti anni ipertrofici, non so se per un abuso di linazina, se per una questione congenita, se per un mai del tutto verificato abuso di sostanze su cui sta indagando la magistratura, non si sa perché, però ho questo problema. Le alternative quali sono? Delle terapie che per carità funzionano, anche un po' cortisoniche, ma che poi un po', no? Iniziano a funzionare sempre meno, o l'utilizzo di palliativi, che sarebbero i cerottini, quelli che si mettono nel naso, che sono molto di moda fra i calciatori, ma anche mi sembra fra qualche trapper, non so, ho visto tutti questi cerottini di cui io ne faccio uso da tanti anni. Adesso qualche settimana fa sulla mia mentre io insomma non so se fosse su YouTube insomma, o su Facebook, ho iniziato ad essere bombardato dalla pubblicità di un prodotto di cui non dico il nome per non fare pubblicità gratuita, che è una specie di, ce ne sono tanti prodotti, una specie di barretta dura di plastica con due magneti insomma, che imita la curva del naso, due magneti alle estremità, che viene venduta insieme a dei cerottini con altrettanti magneti che tu ti metti diciamo subito sopra la narice.
Ma è tutto esterno al naso?
Tutto esterno al naso. Nella mia pubblicità che vedevo, vedi queste persone che facevano sentire questo, no? No? Il rumore del loro respiro. Si mettevano questa cosa e poi si sentiva.
E nel caso tuo?
Non così, ma un pochino sì. Cioè ieri quando l'ho messo ho detto beh.
Ok, poi, ieri adesso, perché era l'effetto novità.
E poi? Un po' di meno, però devo dire che stanotte ci ho dormito bene. Ci sono quattro barrette di dimensioni diverse e ho 45 cerottini. Forse ce n'è anche un po' per te di questa torta.
Scusami una cosa, però cioè, i cerotti esterni con i magneti ogni quanto si cambiano?
24 ore. O quando, allora, sono pensati per fare sport queste cose qui inizialmente. Quando fai sport, quando vai in palestra, quando ti alleni e hai un po' di problemi di respirazione, o sei raffreddato, o sei allergico, metti i cerottini, metti sta barretta, la tieni in tempo all'allenamento, eccetera. Poi, visto che ci sta un sacco di gente che ha malattie vere o immaginarie o semivere, semi-immaginarie, è stato un pochino studiato forse una maggiore durevolezza di questi cerottini, adesso sono diciamo garantiti per 24 ore. Io sto finendo, ancora ce n'ho un po', c'ho ancora 6-7 ore.
E l'arco con invece i cosi che le altre calamite che dovrebbe garantire questa dilatazione, è un arco rigido, giusto?
Sì.
Ma in sostanza penso di fare un, non lo toccherò mai, è stato su quel naso unto da cane, figurati se
quel tartufo.
La maggioranza, penso che anche chi ci sta sentendo, aspetta che voglio vedere quanti ci stanno sentendo, allora
non lo diciamo.
Tante persone,
diciamo che se la metà di queste persone ci stanno ascoltando si compra questo aggeggetto, questa azienda fa un pochino il botto.
Stavo dicendo, l'arco esterno però è rigido, allora.
È rigido, è rigidissimo, okay. È un pezzo di plastica.
Ok, allora io penso che tutti quelli che ci stanno ascoltando si stanno facendo questa domanda: ma che differenza c'è con i classici cerotti?
Perché il cerotto, dopo molto meno di queste di 24 ore, ma anche dopo meno di 12 ore, inizia a cedere diciamo la parte adesiva e quindi funziona sempre meno. Invece questi cerottini sono più piccoli, quindi hanno una base più piccola e quindi che si stacca con meno facilità rispetto al cerottino che è più grande, quello completo. Tengono di più e con questo giocherello della calamita devo dire che dura di più. Poi è tutto un giochetto dei bisogni indotti. Diciamo 30% dura di più, 70% bisogno indotto. Secondo me
oggi. Ma scusa, in nessuno dei due casi però c'è invece una maggiore dilatazione?
Tutte e due. Col cerottino la maggiore dilatazione dura secondo me 6-7 ore.
No, ma qual è maggiore la dilatazione tra questo e il cerottino?
Nel breve termine secondo me è uguale, sul lungo termine questo perché dura di più.
Ma sei contento del tuo acquisto?
Moltissimo. Moltissimo.
Bene, bene.
Certo, oggi mi guardavano un po' strano quando andavo in giro per lavoro, cioè mi guardavano tutti.
Ah, perché
un po' strano.
Sei andato così?
Così. Nei luoghi, nei palazzi del potere.
Nei palazzi del potere.
E ha suonato, detto... questo ha suonato, sono passato sotto il metal detector dei palazzi della politica.
Oddio,
cioè,
che bello.
Ha suonato. E mi hanno detto,
bello.
Ma cosa sta suonando? Ho detto, guardi, vedete questa cosa che c'ho.
Ma lei è proprio un giornalista del futuro.
lei viene dal 2062.
Esatto. Non esatto. Sembra minimamente
un giornalista del passato.
Un giornalista del passato. No. Ah, beh, chiacchierando, insomma, siamo andati anche oltre
il consentito.
Le 22. Che cosa lasciamo dopo di noi agli ascoltatori di Radio Città Aperta, Alessio?
Un bellissimo ricordo, soprattutto il momento in cui mi sono sganciato il mio naso robotico e l'ho rimesso.
Ok,
questo lasciamo.
E che cosa andrà in onda?
Diego Armando, Il Calcio è una Malattia, il solito magazine calcista di politica, sport, società, calcio, politica, un po' tutto, però il tema principale è ovviamente il calcio, che ogni settimana dalle 22 alle 23 allieta le orecchie di quei 150.000, 155.000 ascoltatori di Radio Città Aperta che giovedì sera sono vigili e pronti ad ascoltarci. Sarò solo in studio, un po' di ospiti come al solito, ma i soliti ospiti del collettivo dell'Armando. Il focus è tutto, no, quasi tutto sui modelli di gestione. Stiamo parlando tantissimo in ultime settimane di modelli di gestione più o meno fallimentari, per un esempio
di gestione
calcistica, perché poi alla fine si parla di... Ma ascoltatevi Diego Armando,
allora siamo arrivati dunque alla fine di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21. Valentino De Luca vi saluta in compagnia, sempre giovedì prossimo, dell'amico e collega Alessio Ramaccioni, la cui voce la sentirete a breve per Diego Armando. Questa puntata la potete risentire sotto forma di podcast, radiocittaperta.it, sezione podcast, e a me non rimane come al solito che raccomandarvi di fare i bravi. Alessio, se puoi ovviamente agevolare il passaggio delle trasmissioni a giovedì prossimo. Ciao.
Agevolo, ciao.